Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Anche oggi, lunedì, apriamo il nostro programma odierno con una riflessione che facciamo insieme a Don Francesco Armenti sul tema della speranza che ci accompagna appunto in questo tempo quaresimale. Intanto benvenuto Don Francesco di nuovo in trasmissione.
Grazie, ben ritrovato e ben ritrovati ai nostri radioascoltatori.
Bene, allora partiamo da un'affermazione che lei appunto ha segnalato proprio all'inizio di questa riflessione di oggi, e che è un'affermazione di Carlo Carretto, che sostiene che la speranza è il dono più grande che Dio abbia fatto all'uomo. Perché?
E non ha torto Carlo Carretto, perché questo dono non è un aggettivo, non è una qualità e di per sé non è nemmeno una virtù. È una persona, ed è una persona che è Dio, è il figlio di Dio, è Cristo nostra speranza, come dice Paolo nella lettera ai Romani. Cristo è la nostra speranza. Quindi quando Carretto dice che il dono più grande che Dio abbia mai fatto all'uomo è la speranza, si riferisce, ripeto, non a una virtù o una terapia antidepressiva, ma a una persona, un Dio che si incarna nel Figlio e che per noi muore, che per noi risorge, che per noi continua a esistere nella nostra vita e nella nostra storia. Okay. E difatti questa promessa, perché Dio ci fa il dono più grande nella speranza, è un motivo, che una riflessione che mi viene proprio in questo momento, perché io penso che Dio, quando ci ha creati, sa bene che noi siamo fatti di argilla e quindi siamo fragili, e lui ci ama per questo, per quello che siamo, con tutte le nostre fragilità. Allora ha pensato: ma come fare a tenere questi miei figli continuamente nella possibilità di ricrearsi, se non nella speranza, e non sentire questa presenza personale di Cristo nella nostra vita ci porta ad essere disperati, perché, come diceva qualcuno, adesso non ricordo, che è molto più facile disperare anziché sperare. D'altronde, la storia della Chiesa che cosa ci insegna? Ci insegna che proprio quando noi viviamo i momenti più difficili, che quando noi viviamo le difficoltà più impensabili, che quando pensiamo che tutto sia finito, allora ricomincia tutto. Ecco la speranza. D'altronde, che cosa capitò ai discepoli dopo che Gesù morì?
Una grande paura,
ma soprattutto una grande delusione, perché ritornavano indietro e dice: ma quello che abbiamo ascoltato, quello che lui ci ha promesso, ormai è finito. Ecco che proprio in quel momento dei due discepoli di Emmaus, in cui per loro tutto era terminato, la speranza, Cristo, gli si fa vicino
e cammina con loro.
E non è sbagliato quell'affermazione di un padre della Chiesa che dice che la speranza ha la stessa radice dell'amore. E sperare vuol dire anche camminare.
Lei spesso ama fare degli esempi concreti, no? Da esperienze di persone che lei ha incontrato. E a questo proposito lei rievoca un incontro che ha avuto con un parroco americano che si trovava appunto in una situazione di grande disorientamento, di grande delusione, se vogliamo, anche, no? Rispetto proprio all'istituzione della Chiesa, un sacerdote che si trovava a prendere il posto di un altro sacerdote che era stato indagato per pedofilia.
Sì, sì, questo mi è successo qualche anno fa. Io vado spesso in America, in Canada, per predicazioni, e andai a trovare questo parroco, ma quell'anno lo vidi molto giù, e gli chiesi il perché. Lui mi raccontò che il vescovo gli aveva chiesto di andare in una parrocchia dove appunto un suo confratello era stato allontanato per atti di pedofilia, e lui tutte le sere che ci incontravamo mi condivideva con me questa sua angoscia. Mi diceva: Francesco, ma quale speranza io posso annunciare in una comunità che è stata ferita da un crimine così grave? Io non ho speranza, mi diceva padre Kevin, e non aveva tutti i torti. Umanamente c'era da capirlo, ma sai, io sono un tipo che ha una faccia tosta, e anche gli ho detto anche un po' forte: senti Kevin, ma tu non devi mica annunciare te stesso o le tue idee o le tue filosofie, tu devi annunciare Cristo, che è la nostra speranza, che è anche la stessa speranza che quella gente si aspetta da te, che quella gente ferita si aspetta che questa speranza vada a lenire queste sue ferite. E così il discorso per me era facile dire queste parole. Poi io sono rientrato, e quando sono tornato nella quaresima successiva, sono tornato sempre nella sua parrocchia, invitato dalla comunità per le predicazioni. Quindi era passato circa un anno, ma quando mi venne ad accogliere all'aeroporto lo vidi felice, contento, non osai chiedere nulla. Ho predicato lì durante, diciamo, il periodo, ho visitato le famiglie, ho visitato gli ammalati, ma una sera così a cena gli ho detto: ma ascoltami, ma ti vedo contento, e io sono felice di vederti contento, e di vederti contento non solo, ma assieme al tuo popolo, perché veramente avevo visto una comunità viva, vera, proprio piena di vita, piena di speranza. Dico: ma ti ricordi quelle paure? Cioè, sì che me le ricordo. Bene, ma toglimi il segreto, come hai fatto a vincere quelle paure? E lui mi ha detto: sai, la colpa è tutto di una mia parrocchiana, che si chiama Rosita. Credo che avesse origini cilene. E disse: il primo giorno, quando io sono arrivato, ho trovato sotto la porta della canonica un suo bigliettino con cui mi faceva gli auguri, e mi faceva gli auguri riprendendo una frase di Davide che disse al figlio quando Salomone venne presentato a Israele come colui che doveva sedere sul trono appunto di Israele. La frase è presa dal libro delle cronache, dal primo libro delle cronache. Sii forte e coraggioso, mettiti al lavoro, non temere, non abbatterti, perché il Signore Dio, il mio Dio, è con te. Non ti lascerà e non ti abbandonerà finché tu non abbia terminato tutto il lavoro per il Tempio del Signore. Sai quella donna, mi disse padre Kevin, che è una senza tetto di 78 anni, mi ha ricordato la promessa che il Signore mi ha fatto nel giorno della mia ordinazione. Quella promessa è certezza e mi ha sbloccato e riacceso la speranza nel mio cuore. Ecco che la speranza diventa... Perché uno spera? Perché spera in una promessa che ha ricevuto. Sant'Agostino dice una cosa bella, e vorrei, diciamo, chiudere questa prima citarla, commendando i Salmi, Salmo 118, con esattezza. E perché hai promesso che mi hai fatto sperare? La nostra speranza è così certa che è come se già fosse divenuta realtà. Non abbiamo infatti alcun timore, poiché a promettere è stata la verità, e la verità non può ingannarsi e né ingannare.
Alle volte però la speranza, o la promessa appunto di cui stiamo parlando, sembra una promessa un po' assurda. Pensiamo, non so, alla promessa fatta ad Abramo, la promessa fatta alla Vergine Maria. Sembrano umanamente impossibili.
Ma la speranza o è assurda o non è speranza? Perché hai citato Abramo. Abramo cosa fa? Lascia tutto. Porta addirittura, lascia tutto sulla base di che cosa? Sono di una promessa. Tu avrai una discendenza. E io avrei detto, ma come faccio ad avere una discendenza se non ho un figlio? Poi ottiene il figlio, quindi già una prima speranza assurda. Una volta che ottiene il figlio, Isacco, Dio gli comanda di salire il Monte Moria, dove doveva offrire questo figlio. Quindi un'assurdità dell'assurdità. Eppure Abramo lo fa, perché Abramo crede nella promessa di Yahweh. E questa promessa nessuno e nulla mai la potrà demolire, come Maria. Maria, un giorno viveva a Nazareth, viene un angelo e le dice: tu sarai la madre dell'Emanuele. E com'è possibile? Io non ho nemmeno uomo, non conosco uomo. Tu sarai la madre dell'Emanuele perché lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria, pur dialogando, anzi grazie a Dio che ha dialogato, accetta e dice: eccomi, sono la serva del Signore. La speranza è assurda, quella stessa speranza di padre Kevin, che per lui era impossibile generare, annunciare la speranza in un popolo, in una comunità ferita da un crimine aberrante. E la nostra assurdità oggi deve essere questa, ecco il chi della speranza, annunciare. Noi spesso diciamo alla gente: abbi fede in Dio, spera in Dio. E invece dovremmo dire: ricordati che Dio spera in te. Ricordati che Dio crede in te. Ricordati che Dio ti ama. Noi invece siamo portati a dire: io spero in Dio, io amo Dio. E questo non è sbagliato, ma è fondamentale credere. Dio spera in te. Questo è bellissimo. Ma è Dio che veramente scommette su di me. È Dio che scommette su di me e io sono un cocciorotto. Ma Dio è capace, come dicono i nostri fratelli ebrei, di prendere i cocciorotti, di scommettere sui cocciorotti e di farci diventare poi dei canali di vita.
Una caratteristica che si riscontra spesso in chi vive appunto l'esperienza della speranza è il senso dell'accoglienza.
Sì, speranza, ecco un altro verbo con cui potremmo declinare la speranza, è accogliere. O si accoglie, sperare vuol dire accogliere l'altro, vuol dire avere la capacità di fare spazio all'altro nella mia vita personale, familiare, ecclesiale. Ma attenzione, non all'amico soltanto, ma al nemico, a quello con cui io non vorrei mai avere tra i piedi. Quante volte, ecco, nelle nostre parrocchie, nelle nostre co-comunità, cambia la vita quando accogli una persona. Ma cambia non solo la vita di chi viene accolto, ma anche la vita di chi accoglie. Faccio un esempio. Una mia amica Ornella, sposata con i suoi figli, la sua famiglia, diciamo, piuttosto anche tranquilla e solida, grazie a Dio, ha preso ultimamente in affidamento un bambino di 6 mesi, Daniele, il quale proviene da una famiglia un po' particolare. Bene, questa famiglia con seri problemi non solo economici ma anche psicologici, è tutta una situazione in cui i cristiani dovrebbero amare. Ecco, fare spazio vuol dire andare proprio in quelle situazioni in cui nessuno non ci vuole andare. Bene, io ho rivisto gli occhi di questo bambino, Daniel, ma da dopo che è stato accolto ho rivisto la vivacità e la vita in questo bambino. Ma anche ho rivisto la sua famiglia più felice, accogliente, più ricca, più... Ma ecco, è il dono dell'accoglienza che ci arricchisce. E allora... Ecco, in questo tempo di Quaresima noi spesso siamo soliti fare i fioretti, ecco, e vediamo un po' quale fioretto dobbiamo fare. Iniziamo anzitutto a digiunare dai pregiudizi, dall'arroccarci sulle nostre certezze che incerte poi, dal credere e dal dire che stiamo meglio senza gli altri, ma sforziamoci di vivere questa accoglienza, ma vedendo in ogni persona la promessa di Dio. Oggi, per esempio, in questa giornata, nei prossimi giorni, quando incontriamo una persona, anche se non conosciamo, dobbiamo chiederci: ma quella è la promessa di Dio in cui io devo credere e devo sperare.
Grazie a Don Francesco Armenti di essere stato in nostra compagnia per questa ulteriore riflessione sulla speranza. Ci ritroveremo naturalmente lunedì prossimo.
Grazie a te e a tutti i radioascoltatori.
Ed ora presentiamo un volume che racconta una straordinaria avventura, il cui titolo è La Contessa Rossa, ne autore Nichi Marcelli, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie, bentrovati a tutti voi.
La Contessa Rossa è il nome in realtà di due personaggi diversi che appunto fanno parte del racconto di questo romanzo, un racconto che è nato durante due vacanze, vorrei dire, no? Perché sono due luoghi che in qualche modo l'hanno ispirata per questo racconto. Quali sono questi due posti?
Sono le Dolomiti e Cesenatico.
E in particolare a Cesenatico c'è un albergo che ritorna anche, no?
Nel romanzo. Assolutamente. Non so se si può dire in trasmissione, ma è il Grand Hotel Da Vinci, che è il teatro poi dell'azione finale del libro, nonché di tutta la seconda metà.
Ma che cosa aveva di particolare la storia di questo hotel?
Questo grande hotel, che adesso è una struttura bellissima, è stata per anni una colonia, la colonia veronese, del comune di Verona, ed è proprio lì a ridosso del porto. Ma questa colonia è una colonia che è stata fondata nei primi del Novecento. E durante la guerra è stata requisita, è stata deposito d'armi, è stata una base tedesca ed è collegata attraverso una serie di cunicoli a tutta una rete di bunker che sono tutte intorno e che adesso stanno recuperando tramite un'associazione di archeologia urbana. E quindi quando io sono andato in questo hotel, stavo già scrivendo La Contessa Rossa, ma ero ai primi capitoli, e mi sono trovato improvvisamente nella location perfetta per ambientare appunto tutta la seconda parte, perché c'era questa storia incredibile.
Una storia incredibile che parte sulle Dolomiti e che parte molti anni prima in realtà, no? Perché parte durante la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, assolutamente, durante la Seconda Guerra Mondiale, anzi nell'aprile del 1945, in quota, durante una bufera di neve, nel prologo troviamo un criminale nazista che cerca di raggiungere l'Austria e da lì poi anche la Germania per consegnare a Hitler un incartamento, una documentazione che adesso chiaramente non vi posso dire cosa contiene, se no vi racconto tutto il libro, e viene intercettato e ucciso da una comandante partigiana che è soprannominata la Contessa Rossa perché è contessa e perché è comunista, e che poi scompare
a sua volta
nella tormenta e si scoprirà 70 anni dopo è finita dentro un crepaccio.
Ma 70 anni dopo c'è un'altra Contessa Rossa, ma questo è un personaggio invece molto più lieve rispetto alla sua...
È sua nipote, che porta lo stesso nome, Sara, e una piccola parentesi, la Contessa Rossa originale è anche ebrea, ovviamente lo è in parte anche Sara, perché chiaramente
certo,
il sangue è quello.
Famiglia,
E Sara è una contessa a sua volta, ma è una ragazza di 25 anni, esponente del jet set, molto allegra, molto così portata al divertimento, è una ragazza anche intelligente, non è che è una scemetta ye. Però a 25 anni giustamente si è preso una laurea, si vuole divertire, si gode la vita, non ha bontà sua problemi economici perché vive di rendita, ed è molto nota nel jet set
e ama il colore rosso,
è stata soprannominata la Contessa Rossa come la nonna, ma non per una questione politica, ma perché ama il colore rosso, ha la macchina rossa, ha sempre un giubbotto rosso, ha sempre qualcosa di rosso addosso, diciamo.
Ma in questa vita così molto tranquilla, anche spensierata, anche superficiale, piomba invece in qualche modo la storia, perché vengono ritrovati i resti proprio della contessa che era scomparsa nella tormenta.
E viene mandata dal padre, che è a Roma, mentre lei in quel momento è a Bormio, gli dice: guarda, sei a un passo, dico sì, il passo dello Stelvio, a luglio è ancora innevato, è un passo, ok, sono a un passo. Viene mandata per fare l'esame del DNA e se sono veramente i resti di sua nonna, perché in quel momento si sospetta che possano essere, tra le altre cose, anche i resti di questa partigiana misteriosamente scomparsa alla fine della guerra, di cui non si sapeva se che fine avesse fatto, c'erano varie ipotesi sul tappeto. E si scopre che in effetti è proprio sua nonna. Quindi viene chiarito intanto questo mistero della fine della guerra, che fine avesse fatto la Contessa Rossa.
E le viene consegnata.
Le viene consegnata questa borsa, sì, assieme agli effetti personali. Le pistole no, ovviamente, perché quelle per legge vanno distrutte. Ma le viene consegnata questa borsa e lei si trova a che fare con questo incartamento, con questo mattone in realtà, perché dopo 70 anni alle intemperie, anche se protetto da una borsa di cuoio e da un involto di cerata, non è che sia molto ben conservato, ecco. Poi specialmente la carta degli anni 30, nel periodo di guerra, non è proprio la pergamena raffinata che uno può pensare. E assieme a una giornalista di un quotidiano locale, Anna detta Care, con la quale nasce immediatamente un fortissimo legame d'amicizia, decidono di seguire il consiglio, tra virgolette, del medico legale, che ha un'amica a Firenze, l'opificio delle pietre dure, che sappiamo essere il più importante centro italiano di restauro, e appunto di portare questo incartamento a Firenze per cercare di restaurarlo, cercare di capire di cosa si tratta, perché si intravedono dei timbri con l'aquila, la svastica, si intravede quello che resta l'intestazione dell'alto comando della SS, però è un mattone che non è buono più nemmeno per farci la cartapesta al Carnevale di Viareggio, almeno così nell'immediato.
E il libro è scritto, appunto, lo si intuisce ovviamente da quello che raccontava, anche con molta ironia, appunto c'è tanto senso dell'avventura, c'è una tinta di giallo, c'è la storia che in qualche modo entra nel
romanzo. E c'è anche la commedia, c'è anche...
Certo, e c'è un personaggio, la giovane Sara, la Contessa Rossa, che non esaurisce la sua vita in questo romanzo, perché sta già scrivendo una seconda avventura della Contessa
Rossa. Sì, nella mia mente malata avrei in mente addirittura una quadrilogia. Adesso sono 2 anni che sto cercando di scrivere la seconda avventura, speriamo di riuscire a portarla al termine. Sono alla stretta finale.
I personaggi
ho quasi finito.
I personaggi un po' poi entrano a far parte della vita, no? Diventano una sorta di compagnia, in qualche modo li si conosce sempre più da vicino.
Sì, questo è vero. Poi se partiamo dal presupposto che Sara e Care sono ispirate a 2 mie amiche carissime, Care, che è il personaggio della giornalista, quindi il personaggio che è un po' il mio alter ego nella storia, quello che mi assomiglia di più. Stiamo scoprendo, continuando poi a sentirci, a frequentarci, perché siamo ottimi amici, e tantissime cose in comune che io ho scritto così o perché mi piacciono, perché magari mi è venuto in mente, dice: ah, ma è vero, ma è proprio questo. Adesso abbiamo scoperto addirittura che il film di Walt Disney che piace di più in assoluto a tutte e due è Robin Hood. Lei l'ha interpretato poi in una recita scolastica, io so ancora dagli anni 70 a memoria tutte le canzoni.
Ecco, quindi sì, è evidente proprio questo legame. Va bene, grazie allora a Nicky Marcelli, che è l'autore, lo ricordiamo, di La Contessa Rossa, edito da Teche. Grazie di essere stato con noi.
E grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.